Buonasera, chiedo scusa, sono un po' in ritardo, cercheremo di recuperare. E dunque, questa sera il tema è la prima critica di Immanuel Kant. C'è scritto prima critica perché Kant ne ha scritte tre. Quella che noi vedremo è appunto la critica della ragion pura, questo è il titolo per esteso del testo che poi ha consegnato questo filosofo alla storia. E cercheremo di capire un po' qual è il significato di quest'opera, provando ad indicare un po' quali sono le origini e i destini di questa operazione, che è fondamentalmente un'operazione teorica, anche se gli effetti dal punto di vista pratico sono stati dirompenti, e come avremo modo e occasione di ricordare fra un po'. Quindi un'opera teoretica, teorica, ma dagli effetti e poi dagli esiti che hanno avuto un significato al di là della semplice pura teoria. Allora, vediamo di andare un po' con ordine, perché si tratta naturalmente di un'opera estremamente complessa che noi cercheremo un po' di sondare, indicando gli elementi di fondo, senza pretendere naturalmente qui di esaurire una questione e un tema così ampio e articolato. Dicevo, ci sono tre critiche, ma la prima è quella che un po' apre il cammino anche per le due critiche successive. La parola critica è una parola fondamentale, perché poi è diventata patrimonio comune della civiltà occidentale. Il senso critico, lo spirito critico, non dobbiamo dimenticare che siamo alla fine del 1700, quindi in piena età illuministica, siamo nel pieno dell'illuminismo. E l'illuminismo fa riferimento appunto alla supremazia, alla sovranità della ragione. Illuminismo si riferisce al lume della ragione, e quindi mettere in cima le preoccupazioni il lume razionale significa appunto praticare l'illuminismo. Essere illuministi significa mettere in primo piano il ruolo della luce, del lume naturale, che la filosofia moderna appunto intende come il lume dell'intelletto, il lume della ragione. Ma la metafora della luce è una metafora antica, perché noi che abbiamo discusso a suo tempo di Platone, ricordiamo tutti che per Platone, insomma, la razionalità del logos equivale alla luminosità addirittura del sole. Portare le cose alla luce del sole significa renderle visibili. Renderle visibili, poi si sarebbe detto, per l'intelletto, per la ragione, appunto. Quindi questo è un po' il contesto, detto veramente in due battute, dell'operazione teorica kantiana. Allora, critica della ragion pura. Dicevo, la prima parola è critica, è una parola importante, dicevamo, ma se andiamo un po' al di sotto della crosta costituita dalla parola, dal termine, troviamo sotto questa parola critica l'idea del giudicare o del giudizio. Chi critica, giudica, perché krisis in greco significa anche giudizio, giudizio. Quindi si tratta di fare la critica della ragion pura, nel senso che si tratta di giudicare la ragion pura. Giudicare però alla luce dell'intelletto, alla luce della ragione, secondo quello che è lo spirito dell'illuminismo moderno. Quindi critica, giudizio, critica della ragion pura, giudizio intorno alla ragion pura, ma dobbiamo ancora dire che cos'è questa ragion pura che si tratta di criticare o di giudicare. E per farlo non dobbiamo dimenticare che Kant appartiene alla stagione, diciamo così, moderna della filosofia. Kant è sostanzialmente un filosofo moderno e dunque appartiene a quella serie di filosofi, di pensatori che si sono mossi sulla scia, diciamo così, cartesiana, del soggettivismo cartesiano. Quindi si tratta appunto di una filosofia, quella di Kant, che fa riferimento alla ragion pura, nel senso in cui i moderni interpretano e intendono la ragione. Ma quale filosofia moderna e quali pensatori moderni? In modo particolare i razionalisti. Fare la critica della ragion pura significa sostanzialmente per Kant fare la critica della ragione dei razionalisti che in età moderna avevano messo al centro della scena speculativa appunto la ragione. Il primo è il soggetto, l'io, la ragione, il cogito, il pensiero. Ecco, si tratta di mettere in questione la ragione così come è stata interpretata dai filosofi razionalisti, e Cartesio è uno dei grandi esponenti del razionalismo moderno. Ma Kant è più preciso ancora, perché dice ragione pura. E cosa vuol dire qui puro? A che cosa si riferisce l'aggettivo? Si tratta appunto di criticare la ragione nel suo atteggiamento puro, purificato, e cioè sostanzialmente la ragione che prescinde in una certa misura o in qualche modo dalla esperienza. Fare la critica della ragione pura significa fare la critica, giudicare la ragione quando la ragione si muove indipendentemente dall'esperienza, prescinde dall'esperienza. E loro forse ricorderanno, che ne abbiamo parlato assieme l'anno scorso, e saranno presenti, che la filosofia moderna si divide sostanzialmente in due tronconi. C'è appunto il razionalismo da una parte e l'empirismo dall'altra. Ci sono i filosofi che mettono appunto al centro della scena la ragione che agisce, che appunto interpreta il mondo, a prescindere dall'esperienza, ma ci sono anche gli empiristi, che invece si affidano all'esperienza e ritengono che il sapere, la conoscenza, passi in primo luogo attraverso l'esperienza. Dunque, i razionalisti da un lato ritengono che il sapere passi attraverso l'esercizio della ragione, e si tratta un po' di diffidare dell'esperienza, di prescindere, diciamo così, dall'esperienza. Gli empiristi, invece, si muovono nella direzione opposta, ritengono che, naturalmente, non si tratta di diffidare della ragione, ma si tratta di affidarsi in primo luogo all'esperienza per costruire un sapere attendibile. Queste sono le due correnti. Potremmo anche metterle in questi termini. Per Kant, sostanzialmente, si tratta di far convergere queste due correnti, di trovare una sintesi tra le due, tra il razionalismo, appunto, moderno, cartesiano, spinoziano, e dall'altra parte invece l'empirismo di Locke, Berkeley, Hume, di far convergere queste due linee che hanno sostanzialmente corso su due binari paralleli, di trovare una sintesi. Dunque, che cosa significa critica della ragion pura? Significa per Kant fare la critica della persuasione, tipica del razionalismo moderno, che si possa accedere al sapere passando attraverso, ed esclusivamente attraverso, la ragione. È impossibile per Kant che si costituisca un sapere che prescinda integralmente dall'esperienza. Questa era l'ambizione invece dei moderni. La ragion pura perché è purificata, liberata dalle scorie dell'esperienza, dalle impurità dell'esperienza. Adesso diremo perché l'esperienza è impura per Kant. Dunque, fare la critica. Ma fare la critica della ragion pura per Kant significa, da ultimo, fare la critica della ragione filosofica o della conoscenza filosofica. Cioè, fare la critica e sottoporre a giudizio appunto le ambizioni stesse della filosofia, perché la filosofia ha sempre cercato in qualche modo, in un modo appunto o nell'altro, di prescindere dall'esperienza per formulare appunto delle tesi, delle dottrine assolutamente vere. incontrovertibili, innegabili, robuste, solidi, attendibili. Questa è l'ambizione della filosofia, un sapere che abbiamo cominciato a chiamare a suo tempo un sapere assoluto. Ecco, mettere in questione le ambizioni e la presunzione, se vogliamo, della ragion pura per Kant significa mettere in questione le ambizioni e la presunzione della filosofia occidentale. Tant'è che per lungo tempo si è interpretata, ancora oggi, c'è chi interpreta Kant come uno spartiacque, appunto Kant dopo il quale nulla è più come prima, per quel che riguarda insomma, i destini della filosofia. Perché non si tratta soltanto di mettere in questione il razionalismo moderno, si tratta di mettere in questione da ultimo il razionalismo occidentale, quello che viene da lontano, da Platone, da Aristotele. Perché dicevo è importante la ragion pura per la filosofia? È perché si tratta appunto di formulare un sapere o di accedere a un sapere, una conoscenza che non dipende dall'esperienza. Perché qual è il difetto delle dottrine che si basano sull'esperienza? O qual è il difetto del sapere che si basa sull'esperienza? Questo lo dice molto chiaramente Kant nelle prime battute, le prime pagine della Critica della ragion pura. Il difetto dell'esperienza sta in questo, che l'esperienza ci può dire come stanno le cose, ma non può dirci che non possono stare altrimenti. Se io costruisco il mio sapere sulla base dei dati d'esperienza, posso soltanto accedere a forme generalizzate, induttive, come si dice anche, dell'esperienza. Ma non posso giungere o accedere a un sapere assolutamente vero, incontrovertibile, nella misura in cui mi dice non soltanto che le cose stanno in un certo modo, ma mi dice anche che non possono stare altrimenti. Ad esempio, l'esperienza mi dice che questo orologio è sul tavolo. Io so, posso dire di sapere che questo orologio è sul tavolo, ma che valore ha questo mio sapere? I moderni dicevano che questa è una verità di fatto. Se lo pensano a Leibniz, che appartiene anche egli alla corrente del razionalismo moderno, e Leibniz diceva ci sono le verità di fatto, quelle che possono essere contraddette. E poi ci sono invece le verità di ragione, che non possono essere contraddette perché contraddirle implica contraddizione. Ad esempio questo orologio sul tavolo, questo orologio non è sul tavolo. Posso negare che questo orologio sia sul tavolo perché di fatto un po' di tempo fa non era sul tavolo, ora non è più sul tavolo, forse fra un po' più tardi possibile non sarà nemmeno più l'orologio e così via. Cioè i giudizi d'esperienza sono appunto giudizi che si riferiscono a conoscenze appunto fattuali. Di fatto le cose stanno così, ma che debbano stare così, che siano necessariamente da interpretare in questo modo, questo l'esperienza non ce lo dice. Ecco perché la filosofia ha sempre cercato di accedere a un sapere puro, puro, libero, purgato dagli elementi che in qualche modo compromettono l'esercizio della filosofia, quegli elementi appunto che appartengono al dominio della controvertibilità, della negabilità. Tutto ciò che ha a che fare con l'esperienza è controvertibile, negabile. Posso dire di no. Questo orologio è sul tavolo, posso dire no, perché lo prendo e non è più sul tavolo. E mentre la verità filosofica è una di quelle verità di fronte alle quali noi non possiamo dir di no. Possiamo anche farlo, ma il nostro no, da ultimo, è un no detto a noi stessi che diciamo no. Per usare una metafora, non è mia, potremmo dire che il no detto alla verità filosofica è come quella freccia scagliata da un arciere che invece di colpire il bersaglio colpisce l'arciere stesso. Il no detto a una verità filosofica è una freccia di questo genere, è come un boomerang, torna a colpire chi l'ha scagliata. Ecco perché Kant si preoccupa della ragion pura e critica le ambizioni della ragion pura, perché significa criticare e sottoporre a giudizio le ambizioni della filosofia e della verità filosofica, che non dice appunto che le cose stanno in un certo modo, ma dice che stanno in un certo modo e non possono stare diversamente. Questa è naturalmente l'ambizione e, se vogliamo, e se loro preferiscono, è la presunzione della filosofia. Se c'è un motivo per il quale la filosofia ha cominciato a muovere i suoi passi, è proprio questo: trovare non soltanto delle verità di fatto, perché di quelle siamo tutti consapevoli, ma di trovare anche delle verità che oltrepassano il fatto e che semmai addirittura decidono del fatto, e decidono che quel fatto è un fatto che è accaduto, che poteva accadere o che accadrà, al punto che la filosofia poi è stata anche appunto la forma di sapere che non soltanto conosce, ma conosce nella misura in cui prevede, e prevedendo è potente rispetto alle cose che conosce. E loro probabilmente ricorderanno quella formula di Bacone che dice che la scienza è potenza. Chissà, è potente sulle cose. È potente sulle cose perché prevede, perché non si limita a prendere atto. Non si limita a prendere atto. Dice qualche cosa di più, prescrive. Dunque, critica della ragion pura. E dicevo critica, la parola critica ha a che fare con il giudizio. E si tratta di sottoporre a giudizio le ambizioni della ragion pura. Ed è bella l'immagine che adotta Kant all'inizio della critica della ragion pura, ed è l'immagine del tribunale. Si tratta di condurre la ragione pura, la ragione, diciamo così, usiamo la parola importante, la ragione metafisica. Portare la ragion pura, la ragione metafisica, la ragione della filosofia, dinanzi al tribunale della ragione. Si tratta di giudicare la ragione in questo suo aspetto particolare, perché la ragione fa un sacco di cose, però fa anche questo, fa anche metafisica. E fare metafisica significa appunto, come dice la parola stessa, superare la dimensione, l'orizzonte fisico. L'orizzonte fisico è quello dell'esperienza. Si tratta di superare l'esperienza, fare metafisica in senso molto lato, non tecnico. Fare metafisica significa oltrepassare l'orizzonte fisico. E quindi significa non soltanto prendere atto della realtà, ma mostrare perché la realtà non può stare diversamente da come sta. Quindi si tratta di fare questo salto. È il passaggio, in termini della filosofia antica, dalla doxa alla episteme, dalla opinione alla scienza. Dall'opinione, che si limita a dire come stanno le cose, alla scienza, che dice che le cose stanno in un certo modo perché non possono stare altrimenti. Da questo punto di vista, il termine critica, la parola critica, e la formula poi che è passata nei manuali e nell'interpretazione, insomma, della filosofia kantiana, cioè criticismo. La formula con cui si traduce nei manuali la filosofia di Kant è criticismo, il criticismo kantiano. Il criticismo si contrappone al dogmatismo. Kant muove da qui. La filosofia è stata per troppo tempo dogmatica. A noi la parola dogma o dogmatico suona già in termini negativi, però letteralmente dogma significa semplicemente dottrina. Però per lungo tempo, insomma, gli uomini sono stati indottrinati. Ci sono delle dottrine, dei dogmi, e l'atteggiamento che proviene dal dogmatismo è quell'atteggiamento che viene chiamato in causa appunto dagli illuministi. È quell'atteggiamento per il quale diciamo che il dogmatico è preda e vittima di pregiudizi. La lotta, la battaglia contro i pregiudizi, contro da ultimo la superstizione, è la battaglia dell'illuminismo moderno. Accendere l'intelletto, accendere il lume dell'intelletto, significa sgombrare il campo dai fantasmi, mettere in fuga i fantasmi delle tenebre che provengono appunto dal pregiudizio, dal dogmatismo, di prendere le cose così come sono, come ci vengono raccontate, senza un po' di quello che noi oggi vogliamo nei nostri ragazzi quando li mandiamo a scuola, cioè senza spirito critico. Noi vogliamo lo spirito critico, siamo gli alfieri dello spirito critico. Ma criticare, cosa significa? Significa appunto giudicare. Ma giudicare in base a che cosa? In base alla ragione, a quel lume naturale che è quel senso comune di cui parla lo stesso Cartesio nel discorso sul metodo, e Cartesio dice che è la cosa che è più equamente distribuita in tutti gli uomini. il buon senso, il senso comune, il lume dell'intelletto è ovunque, in ciascuno di noi. Quindi non è patrimonio di alcuni, le autorità che sono autorevoli e autoritarie proprio perché posseggono quello che gli altri non hanno. E dunque in dottrina gli inconsapevoli, ci sono i consapevoli e poi ci sono gli inconsapevoli che devono essere indottrinati. Ecco, nel Settecento, nell'Illuminismo, che poi è finito, come sappiamo, con la Rivoluzione francese, è un mondo che comincia ad entrare profondamente in crisi. Poi si taglierà qualche testa di troppo, ma il punto è che qui il discorso di Kant comincia a tagliare la testa alla metafisica occidentale, al dogmatismo occidentale, e tutti i discorsi della vecchia metafisica saranno messi radicalmente in questione. Poi dirò brevemente qualche cosa. E quindi dicevo prima degli effetti, degli esiti anche pratici di questa riflessione teorica di Kant. Ecco, coloro cominciano probabilmente ad avvertire, a capire che cosa mi riferisco. E cioè il fatto che finisce un certo mondo, il mondo insomma dell'aristocrazia, dei dogmi, delle autorità, delle rivelazioni, e un certo mondo comincia a entrare profondamente in crisi e comincia a crescere la democrazia, che chiama in causa appunto quel lume di cui ciascuno è dotato e in base al quale può deliberare, scegliere, senza farsi, come dire, condizionare, ma appunto liberamente. In cuor suo ognuno sceglie, decide. La parola libertà è un'altra di quelle parole che Kant poi chiamerà in causa, perché si tratta appunto di liberare la filosofia per liberare la libertà che è stata sempre in qualche modo costretta dalla riflessione filosofica precedente, con delle eccezioni, con gli alti e dei bassi, ma se noi vediamo la filosofia insomma con un colpo d'occhio, insomma la filosofia ha costruito un sapere, ha accumulato un patrimonio di conoscenze, quella che noi chiamiamo oggi tradizione, quella che si trasferisce e si comunica di generazione in generazione, che ad un certo punto viene messa profondamente in crisi. Certo, con un colpo di mano rivoluzionario dal punto di vista pratico, politico, sociale, economico e così via, ma anche con un colpo di mano potente, teorico, come quello appunto che troviamo in queste pagine di Kant. Proverò adesso brevemente ad entrare dentro l'opera di Kant per capire poi effettivamente che cosa succede. Allora, la critica della ragion pura può essere riassunta anche da questa domanda, che è la domanda che si fa Kant ad un certo punto all'inizio del testo. Ed è la domanda filosofica per eccellenza, e cioè come sono possibili i giudizi sintetici a priori, che sembra una cosa un po' stravagante e complicata. Come sono possibili i giudizi sintetici a priori? I giudizi sintetici a priori sono quelli che sono prodotti, diciamo così, dalla ragion pura. E adesso proveremo a capire che cosa sono questi giudizi sintetici a priori, quali sono i giudizi sintetici a priori che Kant concede e quali sono invece quelli che non concede. Però per farlo dobbiamo cominciare a dire una cosa. Dobbiamo cominciare a dire che per Kant pensare significa giudicare. Quando gli uomini pensano, giudicano, formulano giudizi. E qual è la caratteristica dei giudizi, quella di fondo, che conosciamo tutti? Dal punto di vista grammaticale o sintattico. I giudizi mettono insieme un soggetto e un predicato. Quindi prima avevo detto questo orologio o l'orologio è sul tavolo. L'essere sul tavolo è il predicato di questo soggetto che è l'orologio. L'orologio è su questo tavolo. L'essere su questo tavolo è il predicato dell'orologio. Quindi cosa fanno i giudizi? Mettono insieme due elementi. Soggetto e predicato. È per questo che noi diciamo sintesi. Giudizi sintetici mettiamo insieme sintesi, vuol dire mettere insieme due cose. Sin, insieme, tesi, ciò che poniamo appunto in sintesi, che mettiamo insieme. Soggetto e predicato. Quindi ogni giudizio, perlomeno un giudizio di questo genere, adesso poi dobbiamo fare una precisazione. Il giudizio è una sintesi, però quello che interessa a Kant sono i giudizi sintetici a priori. E cosa vuol dire a priori? Significa qualcosa di simile a quello che significava l'aggettivo puro prima, riferito pura, riferito alla ragione. I giudizi sintetici a priori sono quelli che non dipendono dall'esperienza, prescindono dall'esperienza. Il giudizio sintetico, soggetto, predicato, sono in sintesi, cioè stanno insieme a priori, cioè indipendentemente dall'esperienza. E sono i giudizi che interessano alla filosofia. Perché la verità filosofica è sostanzialmente un giudizio sintetico a priori. Cioè è un giudizio che accresce la nostra conoscenza, ma accresce la nostra conoscenza a prescindere dall'esperienza. Si prescinde dall'esperienza. Questo giudizio, il giudizio, l'orologio è su questo tavolo, è sul tavolo. Questo sicuramente è un giudizio, diciamo così, sintetico. Metti insieme due cose, l'orologio e il tavolo. Perché l'orologio e il tavolo sono due cose? Sono due cose perché nel concetto di orologio, o in questo soggetto l'orologio, non è contenuto questo tavolo. Io posso pensare a questo orologio senza pensare a questo tavolo. Quando io dico che questo orologio è sul tavolo, unisco due cose diverse, il tavolo e l'orologio. Ma è un giudizio, questo abbiamo detto, che desumiamo dall'esperienza. Apro gli occhi e vedo che l'orologio è sul tavolo. Siccome questo giudizio segue l'esperienza, dipende dall'esperienza, Kant lo chiama giudizio sintetico a posteriori. Quindi abbiamo cominciato a dire che pensare significa giudicare. Giudicare significa mettere insieme due cose, soggetto e predicato. Quello che interessa alla filosofia però è un certo giudizio, il giudizio sintetico a priori, cioè che non dipende dall'esperienza. Perché? Da capo. Perché i giudizi che dipendono dall'esperienza non sono quelli che interessano alla filosofia. Perché alla filosofia interessa qualcosa di assolutamente vero, di innegabile, di incontrovertibile. E un giudizio di questo tipo è negabile e controvertibile. Abbiamo detto è a posteriori, post, viene dopo. Viene dopo l'esperienza. Prima faccio l'esperienza, apro gli occhi, sperimento l'orologio sul tavolo e dico ecco l'orologio è sul tavolo. Questo giudizio è un giudizio di fatto. Di fatto l'orologio è sul tavolo, poteva non essere sul tavolo, non sarà sul tavolo e così via. Quello che interessa a Kant appunto sono i primi giudizi, questi giudizi sintetici a priori, che mettono insieme due cose diverse, come l'orologio e il tavolo, ma li mette insieme in modo, come dire, tale che l'uno non possa stare senza l'altro, anche se l'uno non è l'altro. Costruire un discorso filosoficamente consistente significa costruire un discorso di questo genere. Non è un caso che la parola ragione rimanda alla parola logos, e il logos è appunto il luogo in cui noi mettiamo insieme, leghiamo uno all'altro i nostri discorsi, e logos significa non tanto ragione ma anche discorso. E quindi si tratta di costruire quel discorso, quel logos, che mette insieme soggetto, predicato, e costruisce quel discorso in cui soggetti e predicati sono stretti da un laccio che non può essere in qualche modo sciolto. Questa è la sintesi, a priori. Ma dove li troviamo noi questi giudizi a priori? A priori. Come sono possibili i giudizi sintetici a priori? Quelli della filosofia. Ad esempio, quello, un giudizio della filosofia, ma non solo per eccellenza, che mette insieme, ad esempio, il mondo e Dio. Se c'è il mondo, allora c'è Dio. Ma Dio e il mondo sono due cose diverse, come il soggetto e il predicato, che dicevamo prima, entrano in sintesi. Se c'è il mondo differisce da Dio, allora c'è Dio. Questo se, allora, indica l'implicazione filosofica per eccellenza, che può essere tradotta in termini del rapporto tra soggetto e predicato. E si può arrivare a dire che il mondo è creato da Dio. Il mondo è creato da Dio, il mondo dipende da Dio. Parlo di Dio perché poi ne parla Kant. Ma questa è una delle conclusioni filosofiche per eccellenza. Quelle che dicono, quella conclusione che dice che appunto esiste una verità, è una verità che allude a una dimensione trascendente che va al di là dell'esperienza e l'esistenza di Dio e così via. Come sono possibili questi giudizi sintetici? Dunque, com'è possibile la filosofia? Com'è possibile dire qualche cosa in modo innegabile e incontrovertibile? E per rispondere a questa domanda, Kant comincia a sottoporre ad analisi la facoltà conoscitiva dell'uomo. E Kant costruisce un'antropologia che è figlia del suo tempo e del modo in cui, insomma, la filosofia ha interpretato l'uomo per secoli, per millenni. Perché l'uomo è dotato di due facoltà. L'uomo pensa e sente. L'uomo ha queste due capacità di entrare in contatto con il mondo, con l'esperienza. Sente e poi pensa ciò che sente. Ed è per questo che nella critica della ragion pura noi troviamo due sezioni molto importanti. La prima sezione si intitola Estetica trascendentale, la seconda si intitola Logica trascendentale. Sulla parola logica ci intendiamo subito, e la logica ha a che fare appunto con il logos, con la ragione, con il giudizio, con il discorso. La logica trascendentale si occupa appunto del pensiero, dell'intelletto. L'estetica trascendentale forse ci sfugge, ma chi ha frequentato questa serie di lezioni sarà sorpreso fino a un certo punto, perché estetica trascendentale invece si riferisce al sentire dell'uomo, non al pensiero dell'uomo, ma alla sua facoltà sensibile, alla sensazione. Perché la parola estetica viene da una parola greca, aesthesis, che significa appunto, tra le altre cose, sensazione. Quando l'uomo sente, appunto, percepisce esteticamente le cose, le sente. Quindi l'uomo sente e pensa. Queste due facoltà sono fondamentali per interpretare il discorso di Kant. Estetica trascendentale e logica trascendentale, dicevamo. Queste due sezioni, l'estetica e la logica, cadono dentro una sezione più ampia della critica della ragion pura che si intitola appunto analitica trascendentale. Analitica trascendentale. Perché si tratta appunto di fare un'analisi. Un'analisi della facoltà conoscitiva dell'uomo. Perché se dobbiamo sottoporre a giudizio la facoltà conoscitiva dell'uomo, dobbiamo in primo luogo analizzare la facoltà conoscitiva. E questo è tipicamente moderno, loro ricorderanno Locke, che dice, Locke è il padre dell'empirismo moderno, bisogna prima di tutto sottoporre ad analisi gli elementi che contribuiscono alla costruzione della conoscenza umana. Sottoporre ad analisi, quindi analitica trascendentale. Se facciamo l'analisi della conoscenza umana, troviamo il pensiero e la sensazione. Logica ed estetica, rovesciate perché Kant parte dall'estetica, perché prima l'uomo sente, e poi la logica perché poi l'uomo pensa. Analitica trascendentale. Poi dirò qualcosa sulla parola trascendentale che abbiamo lasciato un po' da parte. L'altra grande parte, sezione della critica della ragion pura, è la dialettica trascendentale. Dunque, analitica trascendentale, le facoltà della conoscenza umana, logica ed estetica, o estetica e logica. Dall'altra parte, dialettica trascendentale, analitica e dialettica. Potremmo dire che da un lato abbiamo una parte costruttiva, la ragion pura costruisce, e poi c'è una parte invece distruttiva. Analitica, dicevo, e dialettica. La parte distruttiva è la dialettica, perché la dialettica demolisce le ambizioni della ragion pura quando la ragion pura prende una strada che non dovrebbe prendere. Perché, come dicevo, in Kant razionalismo ed empirismo si incontrano, si incrociano. Non si tratta di buttare a mare uno dei due, si tratta di tenere il buono di entrambi. Quindi certo che c'è una ragion pura, certo che ci sono i giudizi sintetici a priori. È stata di vedere però quando e come si costituiscono, che valore hanno. Questo è il lavoro di Kant. Si tratta di raddrizzare un po' la rotta che ha preso la nave della filosofia. Quindi ci sono sicuramente questi giudizi, vedremo. C'è la ragion pura, ma questa ragion pura deve essere indirizzata, perché quando la ragion pura in qualche modo non è indirizzata e si muove senza freni, sbrigliata, allora andiamo incontro agli effetti che sono messi in discussione da Kant nella dialettica trascendentale. La parola dialettica ha un significato negativo in Kant, quel significato che invece era positivo in Platone, ad esempio. La parola dialettica è la parola per eccellenza della filosofia. Il filosofo è colui che in primo luogo esercita la conoscenza, il sapere dialettico. È il dialettico il filosofo. Chi fa dialettica accede alla verità. Ecco, per Kant è proprio il contrario. La dialettica porta fuori strada. La dialettica non è la scienza della verità o della realtà, ma è, al contrario, la scienza delle illusioni. La scienza delle illusioni costruisce le illusioni che hanno alimentato la storia della filosofia occidentale. Si tratta di far piazza pulita di queste illusioni. Quindi prima si costruisce analitica trascendentale, poi si demolisce dialettica trascendentale, perché si tratta in qualche modo per Kant di riportare la ragione dentro i limiti al di là dei quali si va incontro appunto ad una serie di equivoci, di discorsi campati per aria, di illusioni appunto. Si tratta di, cioè assistiamo sostanzialmente a una ritirata, cioè la ragione kantiana è la ragione che si ritira su un fronte oltre il quale non bisogna andare, perché andare oltre quel limite significa imbattersi in una serie di illusioni e si crede poi di sapere quello che non si sa. Noi possiamo sapere alcune cose, sapere in senso forte, filosofico, epistemico, a priori, sintetico a priori, ma questa sintesi a priori ci costringe a rimanere dentro un limite. Qual è questo limite? Il limite è l'esperienza. Cioè la ragione dell'uomo non può dire nulla di incontrovertibile, di assolutamente vero, che trascenda i confini dell'esperienza. Quindi tutto ciò di cui ha parlato la filosofia, ciò che più desta l'interesse della filosofia, rimane fuori dal discorso razionale. Il discorso razionale non può cimentarsi con gli oggetti, abbiamo detto, con i temi metafisici. La metafisica è finita per Kant. Non ha ragion d'essere, non ha motivazioni che non siano quelle dovute ad una sorta, dice Kant, di inclinazione, di disposizione naturale ed eterna dell'uomo. Cioè l'uomo è indotto per natura a porsi le domande metafisiche, quelle ultime, quelle più importanti, quelle intorno, ad esempio, abbiamo ricordato, a Dio. Esiste Dio? Non esiste? Si può dimostrare la sua esistenza? Conosciamo la sua esistenza? E l'altro tema importante è l'anima dell'uomo. Esiste l'anima? È incorporea? È corporea? O che tipo di corpo, o se è incorporea, che tipo di incorporeità. E poi l'altro tema importante, quello del mondo o del cosmo o dell'universo, il tema cosmologico. Il mondo ha avuto inizio o esiste da sempre? Avrà una fine o esisterà per sempre? E Kant demolisce tutte quelle che sono le dottrine che al suo tempo ancora rappresentavano il patrimonio delle conoscenze di cui poteva fare vanto la cultura occidentale, e cioè la teologia razionale, cioè parlare di Dio in termini razionali, sapere non chi è Dio, che cosa è Dio, ma perlomeno sapere che Dio esiste, che c'è. Poi la teologia dice qualcosa di più, comincia a spiegare anche che cosa ha fatto, come lo ha fatto. La teologia si occupa soprattutto di questo, ma c'è una teologia razionale, tipicamente moderna, del razionalismo moderno, che costruisce un sapere intorno a questo tema. E poi c'è la psicologia razionale, che si occupa della psiche, appunto dell'anima. E anche questa è un'altra dottrina che aveva dalla sua, insomma, l'Accademia ai tempi poi di Kant. Anche questa figlia del razionalismo moderno. E poi la cosmologia, come dicevo, la cosmologia razionale. Nella dialettica trascendentale Kant demolisce la ragion d'essere e le ambizioni di queste tre dottrine. Parlare del mondo, dell'universo, del cosmo, se è nato, se morrà, se è divisibile o indivisibile. Tutti questi temi, che sono temi tipici della metafisica moderna, devono essere esclusi dall'orizzonte della conoscenza umana, così come i temi appunto della psicologia razionale, dell'anima, dell'uomo e dei suoi destini, ultraterreni, terreni e così via, e poi appunto il tema teologico. Quindi si tratta di rinunciare a questi grandi temi, si tratta di rinunciare dunque ai temi che hanno costituito l'ossatura e le fondamenta della tradizione e della civiltà occidentale. E si tratta appunto di assistere a questa ritirata entro i limiti dell'esperienza. Viene da chiedersi: ma perché Kant si domanda come sono possibili i giudizi sintetici a priori e non si chiede invece se sono possibili? Perché la cosa che balza subito all'occhio è questa, cioè Kant si chiede come sono possibili i giudizi sintetici a priori. Non chiede se sono possibili, perché è convinto che esistano dei giudizi sintetici a priori. È convinto, insomma, che l'uomo possegga, sia in possesso di alcuni di questi giudizi sintetici a priori. E sono per Kant i giudizi della geometria, della matematica, di una parte della scienza fisica, cioè sostanzialmente è il patrimonio della scienza sperimentale moderna. La scienza moderna, per certi versi e per certi aspetti, ci consente di accedere a conoscenze di tipo sintetico a priori. Alcune conoscenze le abbiamo già, ma valgono appunto per l'esperienza o appunto per quello che riguarda la matematica, per le costruzioni della matematica. Però per Kant l'esperienza che noi facciamo delle cose è sostanzialmente una costruzione matematica. È una costruzione matematica. Ed è per questo che le scienze e la matematica funzionano e i giudizi sintetici a priori funzionano e si realizzano, si concretizzano nell'esperienza. E proveremo però brevemente a dire come e perché questo accade. Dunque, come sono possibili i giudizi sintetici a priori? Perché di giudizi sintetici a priori noi disponiamo. Ad esempio le equazioni matematiche. Kant dice 7 più 5 uguale 12, questo è un giudizio sintetico a priori. È a priori perché non dipende dall'esperienza. Non ho bisogno di vedere 7 oggetti, 5 oggetti, contarli, per vedere che 7 più 5 fa 12. Non è che un giorno mi troverò di fronte a 7 oggetti più 5 oggetti e sono 13. Lo so a priori che 7 più 5 fa 12. che sia un giudizio a priori, questo lo possiamo concedere facilmente. È un po' più difficile per noi concedere che si tratti di un giudizio sintetico, e cioè che in questo caso il soggetto 7 e il predicato 5, e chiedo scusa, il soggetto 7 più 5 e il predicato 12 siano differenti, perché siamo convinti in qualche modo che questo sia piuttosto un giudizio che Kant avrebbe chiamato analitico. Cioè che in qualche modo il 12 è già contenuto nel 7 più 5. Quando noi pensiamo 7 più 5 abbiamo già pensato a 12. Così come quando pensiamo a un corpo pensiamo già alla sua estensione. Questi giudizi che Kant chiama analitici sono giudizi sostanzialmente tautologici. Cioè nel predicato ripetono una parte del soggetto. Che il corpo sia esteso, questo per Kant è un giudizio analitico, tutti i corpi sono estesi. Questo è un giudizio analitico perché l'estensione è già contenuta nel soggetto. Il concetto di corpo porta con sé l'idea di estensione. È come se dicessi tutti i corpi estesi sono estesi. Quindi sono giudizi analitici perché si limitano ad estrapolare, ad estrarre dal soggetto una parte trattandola come predicato. Dicevo che i giudizi matematici per Kant sono sintetici, non analitici, anche se noi dicevo abbiamo un po' di, e alcuni matematici hanno sostenuto il contrario rispetto a quello che dice Kant, ma a noi non interessa adesso la matematica e Kant e i matematici moderni, a noi interessa capire che cosa ha in mente Kant. Ci sono dei giudizi sintetici che mettono insieme due cose diverse, il 7 più 5 e il 12 in questo caso, che stanno insieme però non di fatto, ma in linea di principio, a priori, a prescindere dall'esperienza. Io so che questa operazione è vera, sarà vera domani, è stata vera in passato e nulla potrà, nessuna esperienza potrà mai contraddirla. Non potrà mai capitare questo. Ecco, dicevo, ci sono questi giudizi, ma si tratta appunto di far valere questi giudizi, dicevo, dentro i confini dell'esperienza. Dentro i limiti dell'esperienza, perché se andiamo al di là dell'esperienza ci imbattiamo in quelle illusioni della conoscenza che hanno fatto il male della tradizione filosofica occidentale e hanno dato luogo poi a tutti i dogmatismi, perché poi ci sono quelli che sanno, che hanno fatto delle esperienze speciali e le comunicano a coloro che non sanno e che non sono in grado di fare quelle esperienze, mentre qui si tratta di riportare tutto all'interno dell'esperienza, lì dove possiamo tutti tenere gli occhi aperti, possiamo verificare, controllare, condividere. È l'approccio tipicamente scientifico della modernità. Il problema è, ma ci sono giudizi sintetici a priori che non riguardano il mondo fisico, ma che consentono appunto di parlare d'altro. E questo è escluso da Kant. Ed è escluso attraverso un processo piuttosto complesso e articolato che voglio soltanto accennare. Perché nell'estetica trascendentale Kant individua, ed ecco che veniamo alla parola, a questa parolina trascendentale, individua delle forme, delle conoscenze che sono appunto a priori, che non dipendono dall'esperienza. Tutto ciò che è trascendentale allude appunto a quel sapere che noi possiamo ottenere intorno a rappresentazioni, forme, contenuti che stanno a priori, che sono a priori, che precedono o anticipano l'esperienza. Tutto ciò che riguarda la trascendentalità riguarda la conoscenza a priori. Quindi dire estetica trascendentale significa dire l'estetica vista rispetto a quelle forme che sono a priori quando noi sentiamo, che non dipendono dall'esperienza, ma semmai precedono l'esperienza. Nell'estetica trascendentale Kant individua due forme, a priori della sensibilità. Noi quando sentiamo, organizziamo quello che sentiamo nello spazio e nel tempo. Tutto ciò che noi sentiamo è nello spazio e nel tempo. Queste sono per Kant due forme a priori, perché lo spazio e il tempo non dipendono dall'esperienza, ma al contrario, l'esperienza dipende dallo spazio e dal tempo. Non potremo mai fare esperienza di qualche cosa nello spazio e nel tempo, se lo spazio e nel tempo appunto non fosse presupposto. Se noi concedessimo all'uomo la facoltà di astrarre il concetto del tempo dall'esperienza, è perché potremmo farlo soltanto supponendo che l'esperienza contenga il tempo che possiamo astrarre da essa. Quindi non la voglio tirare per le lunghe, perché qui naturalmente sono i punti più delicati del discorso kantiano. Per Kant ci sono due forme che lui chiama intuizioni, pure, a priori, lo spazio e il tempo. Noi sentiamo, prima di tutto, il mondo nello spazio e nel tempo, cioè il mondo proviene dall'esterno, si organizza nello spazio e nel tempo, sono i sistemi, diciamo così, del molteplice. Lo spazio, qui, lì, sopra, sotto, accanto, di fianco, eccetera, e il tempo, il prima, il poi, l'ora e così via. Noi organizziamo le cose, le incaselliamo dentro queste forme che Kant chiama intuizioni, perché la parola intuizione viene dal verbo vedere, intuire, e allude al fatto che noi attraverso lo spazio e il tempo tocchiamo la realtà, aderiamo ad essa immediatamente. Dunque, quello che noi sentiamo è da un lato l'oggetto che sta al di là delle forme della nostra conoscenza, dall'altro sentiamo appunto l'oggetto che è passato attraverso queste forme e si è organizzato nello spazio e nel tempo. E Kant comincia a distinguere una dimensione fenomenica da una dimensione noumenica. C'è la realtà lì fuori. La realtà colpisce la facoltà sensibile dell'uomo, impatta con i sensi dell'uomo. Questo impatto desta questa organizzazione della realtà che passa nello spazio e nel tempo. C'è l'urto, la pressione del mondo esterno. Il mondo esterno si organizza attraverso appunto queste forme accoglienti dello spazio e del tempo, nello spazio e nel tempo, e da questo punto di vista noi sentiamo qualcosa, sentiamo che c'è, diciamo, qualcosa nello spazio e nel tempo. Che cosa c'è? Però non lo sappiamo ancora. Se ci fermiamo a questo momento, noi sentiamo che c'è qualcosa, anche se mi sto esprimendo non in modo kantiano, ma tanto per dire, sentiamo che c'è qualcosa, qui e ora. Il qui e l'ora alludono appunto alla dimensione spaziale e temporale degli eventi che si manifestano, fenomeno. Ciò che è fenomenico appunto si manifesta, appare. Però dice Kant che le intuizioni senza concetti sono cieche. E quindi noi quando sentiamo il mondo non sappiamo ancora che cosa sentiamo. È un impatto cieco con le cose. Per illuminare il mondo deve intervenire appunto il lume, l'intelletto. E l'intelletto pensa quello che sentiamo. E allora può cominciare a dire l'orologio, il tavolo, le sedie, la luce, la voce, e comincia a concepire ciò che è sentito. Sentiamo e concepiamo. Quello che Kant ci sta dicendo è che, in qualche modo, in prima battuta, gli oggetti si devono adeguare o adattare alle nostre forme della sensibilità. Poi, dice Kant, intervengono invece i concetti ad illuminare l'intuizione sensibile cieca. Intervengono ad illuminare. La domanda è, d'accordo, noi sentiamo le cose e poi le pensiamo. Però la domanda di Kant, da ultimo, è: possiamo pensare qualche cosa in modo assolutamente incontrovertibile? Cioè, quando noi pensiamo alle cose, come dicevo, questo orologio sul tavolo, beh, questo è un giudizio sintetico a posteriori, che non interessa alla filosofia. Quello che interessa alla filosofia sono i giudizi sintetici a priori. E la mente dell'uomo è fatta anche di giudizi sintetici a priori, pensiamo appunto ai giudizi, abbiamo detto, della matematica e della fisica. Chi ci autorizza ad interpretare le cose nel modo in cui le interpreta l'intelletto? Ad esempio, pensiamo a un concetto chiave della conoscenza umana, soprattutto in età moderna, che è il concetto di causa. Perché mettiamo in relazione causale un evento con un altro? Il concetto di causa è un concetto che lega una causa e un effetto. Quando noi conosciamo per causa ed effetto, leghiamo strettamente l'uno all'altro. Sappiamo che questa causa produrrà questo effetto, sappiamo che questo effetto è prodotto da una certa causa. Questo significa conoscere. Ma chi ci autorizza a mettere insieme la causa e l'effetto dei fenomeni che appaiono nella nostra esperienza? Loro ricorderanno Hume, che diceva che il concetto di causa è frutto di abitudini. L'uomo coltiva una serie di abitudini, a forza di vedere che le cose vanno in un certo modo, si persuade che non possano andare diversamente. Ma che l'evento B segua l'evento A e che A sia la causa di B, in senso radicale, forte, non di fatto. In modo che io sappia domani che quando accadrà A, accadrà anche B. E se c'è B, allora c'è stato A. Questo interessa alla scienza, al sapere dell'uomo. Questo gli consente di dominare le cose e appunto poi di prevedere il loro andamento. Il problema è questo. Che valore hanno i nostri concetti rispetto alle cose che sperimentiamo e che sentiamo? Perché, cioè, la realtà deve correre sul binario sul quale noi la mettiamo con i nostri pensieri? E perché non vale l'obiezione hjumiana, quella che tra l'altro ha svegliato Kant dal sonno dogmatico? Kant dirà, è stato Hume a svegliarmi, perché Kant era un razionalista di ferro. E a un certo punto si sveglia e dice, Kant mi ha fatto capire una cosa che forse non tutto va come immaginavo. Quindi si tratta di capire per quale motivo la realtà debba correre dietro, perché di questo è convinto Kant, correre dietro ai nostri concetti. La risposta di Kant è questa, la do in una battuta perché il tempo corre. Loro ricorderanno, dicevo, che Kant distingue i fenomeni, e cioè il mondo così come appare ai nostri occhi, alla nostra esperienza, e i noumeni, che sono le cose che stanno dietro il velo fenomenico, e che sono per Kant la causa delle nostre rappresentazioni. Questo è tipicamente moderno. Lo ricorderanno Cartesio, diceva noi viviamo in un mondo di rappresentazioni e ci sono le rappresentazioni o le idee avventizie, quelle che vengono da fuori. Questo orologio qui, io lo vedo, ho una rappresentazione di questo orologio perché lì, da qualche parte c'è l'orologio, lì fuori c'è l'orologio. L'orologio urta la mia facoltà sensibile e vedo l'orologio. Distingo l'orologio come cosa in sé dall'orologio come fenomeno che si manifesta ai miei occhi. Dicevo, quella realtà in sé Kant l'ha chiamata noumeno. Non è un caso che Kant chiami noumeno la realtà che si contrappone alla realtà fenomenica. Perché noumeno fa riferimento al nous, all'intelletto. I greci dicono nous per dire intelletto, la mente. E allora, di che cosa sta parlando Kant? Sta parlando dell'oggetto dell'intelletto. E per Kant, sostanzialmente le due facoltà, l'intelletto e la sensibilità, collaborano per costruire l'esperienza. In che modo? Da una parte la sensibilità, i sensi, avvertono la pressione del mondo. Sentiamo che c'è un mondo lì fuori. E dall'altra parte, e questa è per Kant una facoltà passiva, noi sentiamo perché patiamo, è la passività della facoltà sensibile, sentiamo il mondo, lo sopportiamo, lo subiamo. Poi c'è una facoltà invece attiva, che è quella del pensiero, che provvede ad illuminare quello che sentiamo. Naturalmente per Kant sono due momenti solo idealmente distinti, non cronologicamente. Non dobbiamo immaginare che prima sentiamo ciecamente e poi vediamo le cose. Possiamo distinguere i due momenti, ma sono due momenti che stanno nello stesso tempo. E l'intelletto pensa, agisce. E che cosa pensa l'intelletto? Pensa appunto il proprio oggetto, il noumeno. Che cosa fa dunque l'intelletto. L'intelletto pensa il noumeno, l'oggetto, come causa del fenomeno, di ciò che appare ai nostri sensi. Cioè è come se l'intelletto fosse in contatto con quel mondo esterno che passa attraverso il filtro, diciamo così, soggettivo della sensibilità. L'intelletto pensa l'oggetto in sé, il noumeno, appunto il pensabile o il pensato, come causa della rappresentazione sensibile, in prima battuta. E quindi in qualche modo potremmo dire che per Kant l'intelletto si aggrappa all'oggetto. Aggrappandosi all'oggetto, di cui non sa nulla, perché non lo vede. Perché quello che vede è la sua traduzione in termini fenomenici. Però sa che quello che vede, questo orologio, è in qualche modo collegato alla realtà in sé, che sta al di là del velo fenomenico. Lo sa, perché pensa alla realtà in sé come causa di questa rappresentazione. La nostra esperienza non è altro che il concorso di queste due facoltà, sentire e pensare. Il pensare, in qualche modo, si aggrappa all'oggetto, ma per sapere qual è e che cos'è questo oggetto ha bisogno di vederlo, ma per vederlo deve sentirlo, e quindi l'oggetto deve passare attraverso la facoltà sensibile. E quindi, in qualche modo, l'intelletto organizza le strutture che consentono all'oggetto di manifestarsi in un certo modo e non in un altro, perché l'oggetto deve regolarsi sulle forme dell'intelletto che in qualche modo si aggrappa alla realtà. Cioè l'intelletto è lo specchio della realtà, ma è uno specchio, come dire, che non riflette nulla. Ha bisogno di qualcuno che si rifletta, ha bisogno appunto dell'oggetto che entri in scena e che si rifletta. Quindi quello che noi conosciamo e vediamo non è l'oggetto com'è in sé, ma è l'oggetto com'è per noi. Il punto è che siccome noi, attraverso l'intelletto, siamo in contatto con la realtà in sé, allora nella misura in cui l'oggetto passa attraverso la nostra facoltà sensibile, diventa visibile la realtà, quella realtà assoluta, incontrovertibile, che è oggetto della filosofia. Quindi noi certo che sappiamo qualche cosa a priori. Il concetto di causa ed effetto, che è uno dei concetti con cui illuminiamo la nostra esperienza, funziona, certo che funziona. Ma funziona soltanto in relazione agli oggetti che passano attraverso lo schermo fenomenico. Solo quello che passa attraverso i sensi. Ma se io uso il concetto di causa per pensare a Dio, che non passa attraverso i sensi e non lo vedo, allora commetto una scorrettezza dal punto di vista logico, formale. E sono vittima e preda di illusioni. Quando l'intelletto gioca con se stesso e facciamo funzionare i concetti a vuoto, dice Kant, prendiamo i concetti di causa ed effetto, li facciamo funzionare senza alimentarli con i contenuti sensibili, allora possiamo dire qualunque cosa. Questo gioco appunto si chiama per Kant metafisica, perché Dio non passa attraverso i sensi, il mondo tutto intero non passa attraverso i sensi, l'anima non passa attraverso i sensi, non passa nemmeno la libertà dell'uomo attraverso i sensi, perché quello che passa attraverso i sensi si organizza in schemi fisico-matematici, che sono gli schemi del determinismo scientifico che tolgono all'uomo ogni libertà, perché il nesso di causa ed effetto è un nesso che toglie libertà ai fenomeni. Se io dico che su due fenomeni sono collegati attraverso la causa e l'effetto, dico che a una certa cosa ne segue un'altra, inevitabilmente. Mentre l'uomo crede di essere libero, ma è libero noumenicamente, non fenomenicamente. Di questo si occupa la seconda critica. La critica della ragion pratica. E finisco dicendo questo, chiedo scusa, ho recuperato i 5 minuti, ma ci tenevo a chiudere. Questo significa che per Kant negare la metafisica non significa negare che esista Dio, che esista l'anima e che esista il cosmo. Significa per Kant che noi queste cose qui non le possiamo conoscere. I limiti della conoscenza umana sono i limiti della nostra esperienza. Da questo punto di vista noi assistiamo a quella che Kant chiama una vera e propria rivoluzione copernicana. Copernico cosa aveva fatto? Aveva rovesciato il rapporto tra il Sole e la Terra, no? Si credeva che fosse appunto il sole a girare intorno alla terra, la terra è immobile, invece siamo noi che giriamo intorno al sole. Allo stesso modo, per lungo tempo la filosofia ha creduto di poter dire qualcosa di vero, di assoluto, girando intorno agli oggetti, cercando di stanarli, di riconoscerli, di adeguarli, di ritrarli, di riprodurli. E invece bisognava fare il ragionamento opposto, sono gli oggetti che girano intorno a noi, che passando attraverso quello schermo appunto della sensibilità assumono la nostra forma, la forma soggettiva, è il soggetto che dà la forma all'esperienza e non l'esperienza che dà forma al soggetto, per dirlo in termini empiristici. Quindi si tratta di rovesciare la prospettiva, gli oggetti si adattano a noi, quali oggetti? Non la cosa in sé, che quella non si adatta a nessuno, ma il fenomeno, cioè l'oggetto che è passato attraverso la facoltà sensibile, quello si adatta. Ed è per quello che noi non possiamo dire nulla di ciò che sta al di là dell'esperienza. Perché ciò che sta al di là dell'esperienza è invisibile. Prima vediamo e poi in qualche modo fissiamo, conosciamo, anche in modo epistemico, incontrovertibile. Perché? Perché ricordo, da ultimo, che l'intelletto è collegato alla cosa in sé, la pensa come causa esterna della rappresentazione. Naturalmente questa struttura ha un equilibrio precario su cui comincerà a lavorare Hegel e prima di lui Fichte, Schelling, l'idealismo tedesco metterà in crisi proprio questa convinzione di Kant, cioè che ci sia una realtà in sé e una realtà fenomenica come qualcosa di contrapposto. Vedremo, siccome toccherà a me poi introdurre il tema dell'idealismo, proveremo a dire qualche cosa. Dicevo, demolizione della metafisica dal punto di vista teoretico, conoscitivo. Però poi Kant recupererà l'esistenza di Dio per via pratica. E Kant dirà, attraverso la critica della ragion pratica, che noi non possiamo conoscere Dio, l'anima dell'uomo, la libertà dell'uomo, ma attraverso la vita pratica noi sappiamo che Dio esiste, sappiamo che l'anima è immortale e che c'è un destino ultraterreno dopo questa vita, e sappiamo che l'anima o l'uomo è libero. In mezzo a questo meccanismo, orologeria che è il mondo fenomenico, c'è l'uomo come libero, spontaneo, autonomo, e sono le parole d'ordine della rivoluzione francese. Quindi demolizione teoretica ma recupero pratico, di questo poi parlerà il collega che verrà dopo di me. Chiedo scusa se ho abusato della pazienza, ma era necessario arrivare alla fine. Grazie. Se ci sono delle questioni, io ho, se abbiamo un po' di tempo, però non voglio trattenere nessuno, si sentano liberi di... Prego. Chiedo scusa, ma non sono riuscito a sentire.
Sì.
No. Ecco il microfono di là. Grazie.
Ecco, dunque si diceva, i concetti illuminano le intuizioni.
Sì.
E può essere che le intuizioni illuminano i concetti.
Cioè in che senso?
Credo che in qualche modo ci sia stato un voler ignorare certe potenzialità e certe facoltà umane, no? Con questo essere così schematici, forse.
Sì, allora, per la prima battuta è importante perché un po' ci restituisce integralmente la formula kantiana, perché Kant dice che le intuizioni senza i concetti sono cieche, ma i concetti senza intuizioni sono vuoti. Cioè c'è bisogno di alimentare i concetti attraverso la sensibilità, altrimenti i concetti vuoti con cui la filosofia ha giocato per secoli danno luogo a quelle illusioni che abbiamo detto. Cioè se si comincia a costruire attraverso i concetti una serie di ragionamenti che la filosofia chiama sillogismi, io prendo un concetto e lo metto insieme a un altro ed è la premessa, poi un altro concetto e un altro concetto, seconda premessa, poi trago delle conclusioni e vado avanti senza preoccuparmi se questi concetti hanno un contenuto attendibile, allora mi imbatto in quelle che Kant chiama antinomie, paralogismi, cioè forme scorrette o aporetiche del ragionamento, cioè sono scorrette paralogismi, cioè che sono finti ragionamenti. Le antinomie invece sono le contraddizioni o i dilemmi irrisolvibili, o di qua o di là, e non si sa da che parte andare. Ecco, a questo va incontro la ragione quando è sbrigliata, nel senso che non ha ancora più i concetti alle intuizioni, quando prescinde dall'esperienza, perché si prescinde dall'esperienza, nel senso che le conoscenze sono a priori, ma si prescinde dall'esperienza nel senso che l'esperienza che noi dominiamo è l'esperienza fenomenica, che è l'esperienza con cui noi abbiamo immediatamente a che fare. Su questo possiamo mettere le mani in termini assoluti, perché sappiamo che l'esperienza dovrà obbedire ai nostri concetti, lo sappiamo a priori, perché i nostri concetti sono in qualche modo, misteriosamente, ma non tanto, legati alla realtà. Quindi quando abbiamo bisogno di conoscere qualche cosa dobbiamo fare affidamento ai nostri concetti. C'è tutto un percorso che Kant fa, che chiama deduzione trascendentale dei concetti puri dell'intelletto. La deduzione trascendentale è la giustificazione dell'uso che noi facciamo dei nostri concetti per interpretare la realtà. Questa deduzione, in qualche modo tradotto, dice che noi possiamo contare sui nostri concetti e le cose devono adattarsi ai nostri concetti, così come si adattano alle forme dello spazio e del tempo, perché in qualche modo i concetti hanno già, attraverso l'intelletto, imbrigliato la realtà. Hanno già imbrigliato, devono in qualche modo prendere la forma del soggetto, che poi Kant chiama io, l'io penso. E però poi c'è il secondo punto che aveva toccato, che Kant ha trascurato alcuni aspetti.
Sì, tutto quello, diciamo, quella conoscenza che va al di là del razionalismo,
certo, no?
Che è enorme e che ha grandissima tradizione non solo in Oriente, voglio,
certo,
dire.
Certo.
E questo è, diciamo, la pecca dell'illuminismo, no?
Sì, cioè un freddo razionalismo che fa piazza pulita di tutte le cose,
esatto,
che in qualche modo trascendono la razionalità.
Ci ha dato tantissimo, perché ci ha dato,
certo,
tantissimo. La modernità nasce da lì, insomma.
Certo.
Ma nello stesso tempo però abbiamo pagato molto, credo,
sì,
per questo.
Sì. Anche se è
negato tutto quello,
certo,
di forte, di enorme, c'era prima.
Sì, anche se, così ricordiamo anche la terza critica, c'è la critica del giudizio, della capacità di giudizio, che è la terza critica kantiana, in cui si fa riferimento ad esempio all'esperienza estetica, cioè l'esperienza del piacere, estetica nel senso più stretto del termine, cioè l'esperienza del piacere estetico, all'esperienza, insomma, in quei giudizi teologici che indicano il fine delle cose. C'è tutto il discorso di Kant sul sublime, ad esempio. Quindi c'è una riflessione anche kantiana che poi ha alimentato forme della razionalità o della conoscenza che trascendono queste, che poi Kant chiama concetti o categorie trascendentali. Queste sono le categorie dell'intelletto, però l'intelletto di Kant, la ragione di Kant è molto più ricca di quanto non appaia, tant'è che, come si diceva, c'è anche una ragion pratica. C'è una ragion pura, poi c'è una ragion pratica, perché l'uomo non soltanto pensa, contempla, conosce, ma anche agisce, fa. E quando agisce e fa, scopre un'altra esperienza, che è un'esperienza più ampia di quella deterministico-meccanica del mondo fisico-matematico. Scopre Dio, scopre l'anima umana immortale, scopre il cosmo, scopre la libertà, e scopre una dimensione in cui a quel punto entrano in campo altri soggetti, il piacere estetico, la finalità della natura, e poi appunto l'esperienza del sublime, su cui Kant ha scritto delle cose interessantissime. Il sublime è appunto ciò che eccede i limiti della ragione, no? Ciò che è sublime in qualche modo, ricordo che Kant dice che la quercia è sublime, la aiuola è qualcosa di razionale, ma la quercia è sublime perché non riusciamo a dominarla, non riusciamo a chiuderla dentro dentro uno sguardo, no? È molto più grande di noi, quindi ci sono anche queste esperienze, diciamo, non razionalistiche, nel discorso di Kant. Quindi poi da Kant e poi anche dall'idealismo sarebbero venute fuori anche le esperienze che ci stanno a cuore al di là della ragione umana, ecco.
Grazie, grazie.
A lei.
Prego.
Però
a me permette di leggere.
Dico.
Sì.
Sì, certo.
Non è una cosa da
conoscere. No, anzi, qui in Italia per lungo tempo insomma, si sono messe in relazione le filosofie di Kant e di Vico. Sì, sì, perché Vico diceva che noi uomini
prima avvertiamo,
poi ecco.
Sentiamo e poi avvertiamo con
certo.
Sì,
sì. È uno schema vicchiano anche per un altro motivo. Perché Vico diceva che noi conosciamo soltanto quello che facciamo. E diceva la storia, noi possiamo conoscerla perché la facciamo noi. La natura non la conosciamo perché la fa Dio. Dio la conosce perché la fa. La natura non la conosciamo. Sì, la natura la conosciamo. Conosciamo la storia. Ecco, per Kant vale lo stesso. Noi conosciamo soltanto ciò che facciamo. E per Kant noi facciamo l'esperienza. Quando diciamo fare esperienza, lo possiamo dire in due sensi. Perché noi facciamo proprio l'esperienza. L'esperienza è il prodotto di questa attività spontanea, poi si sarebbe detto con il passare del tempo creatrice. C'è un'attività creatrice spontanea, produttiva, dell'io, del soggetto, che sente le cose, ma poi le elabora, le manipola, le costruisce, e quindi costruisce un sistema dell'esperienza dentro il quale devono cadere tutti i fenomeni, al punto che appunto il soggetto è nelle condizioni, quando insomma è un po' accorto, di prevedere l'andamento dell'esperienza, di possedere un sapere intorno all'esperienza che vanta le credenziali del sapere assoluto degli antichi. Soltanto che gli antichi si riferivano alla totalità delle cose, dell'essere, alla totalità del reale. Kant invece, come si diceva, si ritira dentro i limiti dell'esperienza. Qui dentro noi siamo al sicuro. Tutto quello che accade non potrà che obbedire all'intelletto dell'uomo. Perché? Perché tutto quello che accade lo facciamo noi, quindi lo conosciamo, come diceva Vico, appunto a proposito della storia, conosciamo e conoscendolo possiamo, come dire, prevederlo, possiamo dominarlo, possiamo indirizzarlo, abbiamo questa facoltà. Non a caso poi con il tempo vedremo, se saremo ancora insieme la prossima volta, che per l'idealismo la realtà è sostanzialmente riconducibile alla storia. La realtà è storia, non c'è altra realtà, perché poi in Hegel questa produttività del pensiero si estenderà alla totalità delle cose, a Dio stesso. Cioè tutto è produzione dell'io, ma poi lui dirà dello spirito, tutta la realtà è spirituale, ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale, ma qui la razionalità è qualcosa di molto più articolato e complesso della fredda razionalità degli illuministi, come si diceva, che in qualche modo interpretano la ragione come la ragione matematica, la ragione scientifico-matematica a cui abbiamo fatto riferimento. Prego, se abbiamo ancora tempo, perché io devo fare riferimento ai tecnici che ci ospitano.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Faceva riferimento prima al giudizio estetico a priori e sul fatto che Kant si preoccupa di più di sapere quali sono i giudizi estetici a priori piuttosto che se esiste.
Sì, come sono possibili.
Esatto. Questa è la prima parte, insomma, la parte di Smith. Dopodiché dice Kant si rifà alla fenomenologia della cosa, però di fatto dà per scontato che il giudizio sintetico a priori sia in realtà un giudizio sintetico a priori, cioè che esista come giudizio sintetico a priori, sia come parola insieme, oppure anche separando giudizio sintetico e a priori. Cioè separando le tre cose, che nel tedesco probabilmente potrebbe essere un'unica parola, però parte da tre elementi che sono il giudizio, che non è chiaramente fenomenologico, sintetico che non lo è e a priori che non lo è.
Certo.
Pertanto è una negazione iniziale della cosa, o sbaglio. Nel senso, non voglio porla come domanda.
No, ma le eviterei per distinguere la forma dal contenuto. Questa è la forma. La forma è giudizio, sintetico a priori. Il punto è, questa forma, tenere insieme due cose, soggetto e predicato, quindi giudizio sintetico, a priori, cioè che prescinde dall'esperienza, che contenuto ha? Questa è la domanda di Kant. Cioè, da ultimo, l'osservazione che lei fa è pertinente, ma inviterei a distinguere la forma dal contenuto. Perché questa è la forma del sapere. Il punto è, quale contenuto si adatta a questa forma? Quale contenuto assume questa forma sintetica e a priori? E Kant dice, è il contenuto fenomenico, l'esperienza. L'esperienza assume questa forma di giudizio sintetico a priori. Ogni giudizio d'esperienza, quando l'esperienza è la costruzione del soggetto, è giudizio sintetico a priori. Esempio, il nesso di causa ed effetto. Questo, mettere insieme l'evento A e l'evento B, o la causa e l'effetto, significa appunto mettere insieme due contenuti, la causa e l'effetto, che sono di per sé così invisibili. Se noi stiamo al nesso di causa ed effetto, è un nesso formale. Poi possiamo dire però che cosa è collegato secondo questo nesso. E Kant dice l'evento fenomenico. L'evento fenomenico obbedisce a questa successione. Non c'è nessun evento fenomenico che non obbedisca a questa successione. Nessuno. Nessun, come dire, evento d'esperienza, nessuna esperienza che noi facciamo delle cose può disobbedire a questo che è un imperativo della ragione. È un imperativo del soggetto che mette insieme tesi e tesi, in sintesi, causa ed effetto, che si distinguono l'una dall'altra, perché la causa non è l'effetto e l'effetto non è la causa. Domanda, questa forma ha, se A allora B, questa forma a che cosa corrisponde? A quale contenuto corrisponde? Di che cosa possiamo dire se A allora B? E la risposta di Kant è soltanto quell'oggetto che è passato attraverso le forme della sensibilità e che in questa maniera ha alimentato la categoria, il concetto, riempiendola di contenuto. Finché noi non riempiamo di contenuto il concetto è vuoto, non funziona. Funziona quando è riempito. Ma per riempirlo bisogna di avvertire l'urto della realtà. E avverto l'urto della realtà quando insieme penso che dietro questo urto c'è la realtà che lo produce. E quindi l'intelletto afferra l'oggetto, diciamo, chiamiamolo l'oggetto per intenderci, che urta la sensibilità e che assume, diciamo, questa fisionomia spazio-temporale. E poi interviene ad illuminare. E quindi mette in sintesi l'evento A e l'evento B, ma li mette in sintesi non in modo fattuale, cioè di fatto ad A segue B. No, A precede B e B segue A sempre e comunque. Questa è la scienza. Quando la scienza stabilisce quali fenomeni sono collegati con questo nesso, allora è in grado di dominare quel fenomeno, di prevederlo, ma anche di produrlo. Perché se io produco la causa, so che producendo la causa avrò l'effetto. Se io sperimento l'effetto mi rendo conto che c'è alle spalle una causa. Pensiamo soltanto, non so, anche in medicina semplice, no? I sintomi di una malattia mi dicono che quello è l'effetto di una causa. Se io conosco la causa, capisco qual è il malanno che affligge il paziente che avverte quel sintomo. Perché ho collegato la causa e l'effetto. Questo significa sapere. Poi lei dirà, sì, oggi però la scienza su questo nesso causa ed effetto, intorno a questo nesso, insomma, dubita, e questo è un altro discorso, che oggi la scienza non sia più quella di Kant, sfondiamo una porta aperta, certo, la scienza di oggi non è più in grado di dirci con assoluta certezza che alcune cose sono collegate attraverso il nesso di causa ed effetto, nei termini kantiani, in modo incontrovertibile, assoluto. Non c'è alcuna legge scientifica oggi che non si presenti con il tono dimesso di chi dice questa è una congettura, è stata anche statisticamente e fortemente confermata, ma non mai verificata. È impossibile verificare un'ipotesi scientifica. La si può semmai, come diceva Popper, falsificare. L'esperienza può falsificare una dottrina, una tesi, non la può mai verificare, perché non siamo nelle condizioni di farlo, ma questa è la scienza contemporanea, non è la scienza di Kant. Quando Kant scrive è convinto che la matematica non sia un'opinione, e oggi sappiamo invece che la matematica è un'opinione, anche se detta così può sembrare una battuta, ma nel senso che la matematica è un'opinione, nel senso che non è più radicata in un fondamento stabile, incontrovertibile, come si riteneva un tempo, come ritenevano ancora Russell e Frege quando cercavano di ricondurre appunto la matematica alla logica, quando è nata poi la filosofia analitica, la filosofia matematica moderna. Ma è un altro capitolo. Abbiamo finito? Sì. Grazie, arrivederci.